12.000 miliardi di euro. Lasciate che questo numero vi entri in testa. 12.000 miliardi. Per darvi un'idea, è quasi 4 volte il PIL italiano. È più della ricchezza privata di Francia e Germania messe insieme. È la quarta ricchezza privata del mondo. Benvenuti in Italia. Ora vi faccio un'altra domanda. Se l'Italia è il quarto paese più ricco del mondo, perché gli italiani si sentono ogni anno un po' più poveri? Perché i figli guadagnano meno dei padri? Perché la classe media si sta restringendo? E perché chi ha 50 anni oggi è statisticamente meno ricco in termini reali di quello che era suo padre alla stessa età 20 anni fa? La risposta non è nelle tasse, non è nel debito pubblico e non è nella politica, anche se lo sappiamo tutti che fa la sua parte. La risposta è anche in come gli italiani gestiscono quei 12.000 miliardi di euro. Non è certo l'unico motivo e ce ne sono diversi, ma un aspetto che chiaramente emerge, numeri alla mano, è che molti italiani gestiscono la loro ricchezza, qualcuno direbbe, nel modo peggiore possibile. Noi vogliamo essere un po' più buoni. Ma come consulenti finanziari indipendenti ci occupiamo proprio giornalmente di valutare e aiutare piccoli e grandi risparmiatori e investitori a gestire meglio il loro patrimonio con consigli imparziali. E diciamo che se valutiamo a livello consolidato la ricchezza degli italiani dalla fotografia che emerge dalla Banca d'Italia e da altre associazioni, quello che si evidenzia non è certo il modo ottimale. In questo video vi mostreremo cosa c'è davvero dietro questa torta enorme. Vi mostreremo cosa fanno i tedeschi con i loro soldi, cosa fanno i francesi, ma soprattutto cosa fanno gli americani. E in particolare vi mostreremo la differenza dentro l'Italia stessa tra chi ha magari più soldi e come li investe, e soprattutto riesce a ottenere risultati nel tempo migliori nel farli lavorare rispetto a chi li lascia dormire. Perché in Italia non c'è solo un problema di ricchezza, c'è un problema di quello che facciamo con la ricchezza che abbiamo già. Restate con noi perché quello che vedremo oggi probabilmente non ve l'aveva mai detto nessuno. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Oltre l'85% di chi guarda i nostri video non è ancora iscritto. Questo ci aiuta a capire quali argomenti vi interessano per approfondirli nei prossimi video. Partiamo dalla fotografia. Questi sono i patrimoni delle famiglie italiane secondo gli ultimi dati di Banca d'Italia, 12.000 miliardi di euro in totale. La torta si divide in quattro grosse fette. La prima fetta è quella più grande, il 51%, oltre 6.000 miliardi di euro, ed è proprio l'immobiliare. Case, appartamenti, seconde case, box, terreni. Il mattone, l'investimento preferito dagli italiani da sempre. Ci torniamo tra poco perché su questo ci sono alcune cose che forse non sapete. La seconda fetta vale il 30% del totale. Sono i soldi investiti nei mercati finanziari, azioni, obbligazioni, fondi, polizze e conti correnti. Il 30% sembra una buona quota, vero? Anche qui ci torneremo perché quello che c'è dentro è la parte più interessante e più preoccupante. La terza fetta, il 16%, è proprio l'imprenditoria italiana. Le aziende di famiglia, le PMI, le partecipazioni in società non quotate. L'Italia è un paese di imprenditori e questo si vede. Ma anche questo dato nasconde un paradosso che vi spiegheremo. Investimenti alternative e beni di lusso, 3% il restante. Sono ad esempio opere d'arte, orologi, auto storiche, gioielli, eccetera. Un 3% che almeno ha il pregio di essere piacevole da guardare. Ecco, questa è la fotografia. Sembra equilibrata, vero? Ma quando iniziamo a guardare dentro ogni fetta, emerge un quadro molto diverso. Iniziamo dalla più grande. Il 51% del patrimonio degli italiani è bloccato nel mattone, oltre 6.000 miliardi di euro in immobili. Il tasso di proprietà della casa in Italia è del 74%, uno dei più alti in Europa. E fin qui nulla di nuovo. Lo sapete tutti che gli italiani amano la casa di proprietà. Ma ecco il dato che forse non sapete. L'85% degli immobili italiani è stato costruito prima del 1990 e il 25% risale addirittura al secondo dopoguerra. Avete capito bene? Un quarto delle case italiane ha più di 80 anni. Non per niente molti italiani hanno stappato grandi bottiglie di prosecco quando ci è stato donato il 110%, ma questo è un altro argomento. Adesso immaginate di avere metà del vostro patrimonio, il bene più importante che possedete, in un asset che decade fisicamente ogni anno, che richiede ristrutturazioni costose, che ha bisogno di essere adeguato alle normative energetiche europee e che si trova spesso in zone dove la popolazione sta diminuendo da 20 anni. Perché è proprio questo quello che sta accadendo. L'Italia ha un problema demografico enorme. Nascite a minimi storici, borghi che si svuotano, piccole città che perdono abitanti ogni anno. E chi comprerà quegli immobili tra 20 anni? La risposta in molte zone d'Italia è nessuno o quasi. Non a caso, un articolo recente pubblicato sul Sole 24 Ore da uno dei più grandi esperti di immobili in Italia, Mario Breglia, si intitolava «Proprietari vecchi, abitazioni grandi e costi alti per gli eredi». Potenzialmente uno scenario molto negativo per i prossimi anni per l'immobiliare in molte zone quando molti eredi decideranno di liquidare gli immobili ereditati, poiché non interessati o non in grado di mantenerli. Ma anche questo è un altro discorso. Il top 10% degli italiani per ricchezza ha la componente immobiliare sotto controllo e preferisce asset finanziari produttivi. Invece, il 50% più povero ha il 74% del proprio patrimonio bloccato nella prima casa, una casa illiquida, tassata e che in gran parte d'Italia si sta svalutando in termini reali. Questo non significa che comprare casa sia sbagliato, significa che avere il 51% del patrimonio nazionale in un tipo e unico di asset che non genererà reddito e che richiede manutenzione costante è una scelta che ha un costo che quasi nessuno calcola. Certo, adesso qualcuno potrebbe dire che l'immobiliare in alcune città, come ad esempio Città d'Arte e Milano, ha ottenuto grandissimi risultati in questi anni, ma sappiamo che il patrimonio immobiliare italiano non è solo Milano e poche altre realtà. Passiamo adesso alla fetta del 30%, i mercati finanziari. Questo è il pezzo più istruttivo di tutto il video. Dentro quel 30%, come sono distribuiti i soldi degli italiani? Il 40% è fermo sui conti correnti, liquidità pura, a interesse zero o quasi. Il 45% nel mondo obbligazionario e la maggior parte in BTP, ovvero titoli di Stato italiani, solo il 15% è investito in azioni o strumenti azionari. Facciamo i conti, il 40% del 30% di 12.000 miliardi fa circa 1.360 miliardi di euro, 1.360 miliardi, fermi sui conti correnti a rendimento zero. Ora vi faccio un calcolo semplice, con l'inflazione media anche solo del 2 o 3% all'anno, lasciare 1.360 miliardi fermi significa che ogni anno gli italiani bruciano silenziosamente tra i 25 e i 40 miliardi di euro di potere di acquisto, senza rendersene conto, senza che nessuno glielo dica. È come avere una casa vuota e scoprire che qualcuno vi entra ogni notte, prende qualcosa e se ne va. Non sparisce tutto in una volta, sparisce poco a poco e voi continuate a guardare il saldo sul telefonino e a pensare che sia uguale a prima. Ma non è uguale, vale meno. Ogni anno un pochettino meno. Questa è la più grande patrimoniale che esiste in Italia. Non la impone lo Stato, se la autoinfliggono spesso molte famiglie italiane, per paura dei mercati finanziari, ottenendo zero di rendimento. E non è che l'alternativa naturale è diventare lupi di Wall Street, sia chiaro. Ci sono tante soluzioni che si possono prendere in considerazione e che vediamo nella nostra attività di consulenti finanziari indipendenti, per chi vuole mettere a reddito il proprio piccolo o grande patrimonio, e in base al rischio che si vuole o si può sopportare, ma soprattutto rispetto all'orizzonte temporale. E la cosa ancora più interessante, e questo vi consiglio di tenerla a mente perché ci torneremo, è che chi ha i soldi davvero in Italia, questo errore non lo commette. I clienti del segmento private banking, quelli con patrimoni sopra i 500.000 euro, tengono solo il 12% in liquidità, la metà della media nazionale. Chi ha i soldi sa che la liquidità non è una sicurezza, è un rischio. Adesso usciamo dall'Italia e guardiamo cosa succede nel resto del mondo. Non per dire che gli altri sono bravi e noi siamo stupidi, ma per capire quali scelte portano a quale risultato. Iniziamo dalla Germania, il paese che nella testa degli italiani è sinonimo di ricchezza, efficienza e solidità. Sapete qual è la ricchezza netta media di una famiglia tedesca? 106.000 euro. E sapete qual è la ricchezza di una famiglia italiana? Circa 150.000 euro. La famiglia media italiana è più ricca della famiglia media tedesca, sulla carta. Il motivo è semplice. In Germania solo il 44% delle famiglie possiede la casa, il più basso tasso di proprietà di tutta l'Unione Europea. Oltre il 56% dei tedeschi vive in affitto e a Berlino si supera l'80%. Quindi l'italiano ha la casa e il tedesco no. E questo fa salire la ricchezza mediana italiana. Ma aspettate, il tedesco medio che non ha la casa ha un patrimonio finanziario liquido pro capite di circa 120.000 euro. L'italiano ha i muri, il tedesco ha il capitale, anche se, come vedremo, lo gestisce quasi altrettanto male. Perché anche i tedeschi hanno il loro vizio, come ad esempio il libretto di risparmio, che è uno strumento preferito della vecchia generazione tedesca. I dati di una nota banca tedesca mostrano che oltre il 33% del patrimonio finanziario tedesco giace inutilizzato in conti correnti e libretti. Un terzo, quasi come noi. Morale? Il tedesco non ha il problema del mattone liquido, ma ha lo stesso problema del cash che dorme. E in questo caso il governo Merz sta cercando di intervenire su più fronti in modo concreto per cambiare questo andazzo che nel tempo impoverirà solo i tedeschi. Tanto che la Germania ha introdotto anche una misura che prevede un versamento di 10 euro al mese per i nuovi nati tedeschi. Questa somma viene depositata automaticamente in un fondo vincolato ed esentasse per la previdenza complementare, con l'obiettivo di educare al risparmio e sfruttare l'interesse composto fino all'età pensionabile. Educare le giovani generazioni a investire in modo più furbo, anche con gli ETF, per insegnarlo magari ai loro genitori. E l'andazzo in Germania sta cambiando e si inizia a vedere soprattutto dopo la pandemia con i tedeschi più junior. Per i senior ci vorrà un po' più di tempo. I giovani tedeschi stanno cambiando strada velocemente. Presso la sola banca ING in Germania i clienti con almeno un ETF in portafoglio sono raddoppiati in 4 anni, da 922.000 nel 22 a 1,8 milioni nel 26. In totale in Germania ci sono 14 milioni di risparmiatori con ETF, in Italia appena 2,4 milioni. E il dato più clamoroso è che i conti di investimento aperti per bambini sono esplosi da 55.000 a 221.000 in pochi anni. I genitori tedeschi versano mediamente 87 euro al mese in piani di accumulo per i loro figli e il 90% di questi risparmi è investito in ETF. In Italia i neonati si regalano ancora libretti postali e le polizze costose delle banche. In Germania si sta costruendo una generazione di investitori consapevoli. E i francesi? La Francia è il caso più interessante perché ci assomiglia moltissimo. La ricchezza mediana di una famiglia francese è di 148.000 euro, quasi identica alla nostra. Ma come investono? Esattamente come noi, il 61% è nel mattone. Il resto è ancora in alcune polizze vite francesi come ad esempio le nostre ramo primo, piene di costi e storicamente inefficienti. Fin qui, stesso errore, stesso risultato. Ma in Francia c'è qualcosa che non ha e uguale in Europa. E questo dato vi lascerà magari di stucco. In solo 14 anni la ricchezza delle 500 famiglie più ricche in Francia è passata dal 12% al 42% del PIL nazionale. Dal 12% al 42% in 14 anni. Ma com'è possibile? Molto semplice. Mentre i cittadini francesi proteggevano i loro risparmi nel cash e nel mattone, le 500 famiglie al vertice possedevano qualcosa di completamente diverso. Possedevano azioni di società come LVMH, Hermès, L'Oréal, Chanel, aziende che non vendono solo in Francia, vendono e sono presenti in tutto il mondo. E il valore di quelle azioni nell'ultimo decennio è letteralmente esploso. E questo sta creando una forte divisione della ricchezza, con effetti naturalmente anche negativi quando la ricchezza si concentra nelle mani di pochissimi. E la distanza tra chi ha e chi non ha diventa incolmabile. Ma questo può dipendere anche, come abbiamo visto, dal tipo di investimenti che si sono fatti nel tempo. Perché un conto è investire per 20 o 30 anni con un rendimento zero negativo, un altro con rendimenti annui magari del 10%. E qui arriviamo agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il 62% degli adulti possiede azioni, direttamente o tramite fondi o ad esempio altri fondi pensione. Tra i redditi medi alti si sale all'87%. In Italia le azioni quotate rappresentano il 3,35% della ricchezza finanziaria totale, numeri che non si commentano. Ma il dato più spiazzante non è questo, è quello che fanno gli americani benestanti quando invecchiano. La teoria finanziaria classica dice che quando invecchi vendi azioni e compri obbligazioni. La vecchiaia regola quel 100 meno la tua età. La realtà empirica americana dice tutt'altro. Le famiglie benestanti americane mantengono mediamente il 65% in azioni e gli over 80 facoltosi hanno ancora il 60% di azionario in portafoglio. Non sono pazzi, anche se certo hanno gli statunitensi una propensione al rischio maggiore di noi. Hanno però semplicemente capito una cosa che in Italia e in Europa facciamo fatica ad accettare. Se hai un patrimonio importante, non stai investendo più per te stesso. Stai investendo per i tuoi figli e per i tuoi nipoti. E se l'orizzonte è generazionale, l'unico vero rischio non è la volatilità dei mercati, è non possedere aziende che crescono e restare al palo. Ecco il quadro a confronto. Italia, Germania, Francia e America. Su ricchezza mediana, proprietà della casa, quota di liquidità ferma e partecipazione al mercato azionario. Fin qui abbiamo guardato l'Italia dall'esterno, confrontandola con altri paesi. Ma ora vi mostro le cose forse più interessanti di tutto il video, perché il problema non è solo il confronto con i tedeschi o con gli americani, il problema è il confronto tra l'italiano medio e l'italiano che ha imparato a far lavorare i propri soldi. nello stesso paese, con le stesse regole, stesse tasse, la stessa banca dietro l'angolo. Prendete la liquidità. L'italiano medio tiene il 24% in conti correnti. Il cliente private ne tiene il 12%, la metà. Le azioni quotate. L'italiano medio il 3,35% del patrimonio finanziario, il cliente private 12% in azioni dirette, 4 volte di più. Fondi e gestioni. Il cliente private delega il 34% a strumenti di risparmio gestito, spesso con accesso a classi istituzionali meno costose. L'italiano medio solo il 15,9%. Non stiamo parlando di due pianeti diversi. Stiamo parlando dello stesso paese, degli stessi mercati e degli stessi strumenti disponibili. La differenza non è nell'accesso, è nella conoscenza e in chi dall'altra parte ha tutto l'interesse a mantenerti nell'ignoranza. Perché la rete bancaria tradizionale guadagna quando vende prodotti costosi, fondi con commissioni del 2-3% annuo, polizze con costi occulti, obbligazioni strutturate che sembrano sicure ma non lo sono, certificati, ma soprattutto non guadagna quando ti educa. Questo non significa che tutte le banche siano nemiche. Il punto è che la differenza tra chi cresce e chi resta fermo in Italia passa quasi sempre per la stessa domanda. Chi ti sta consigliando e perché ti sta consigliando quella cosa? Torniamo al numero da cui siamo partiti, 12.000 miliardi di euro, la quarta ricchezza privata del mondo. In 20 anni questa ricchezza è cresciuta nominalmente dell'1,6% annuo, ma al netto dell'inflazione in termini reali si è ridotta per 1.000 miliardi. Mentre il PIL cresceva poco o niente, mentre gli stipendi stazionavano, la ricchezza accumulata delle generazioni precedenti stava perdendo potere d'acquisto. Non per le tasse, non per la politica, per come è stata gestita. L'italiano muore lasciando ai figli una casa in un paesino che si spopola e 1.360 miliardi collettivi parcheggiati sul conto corrente. Il tedesco muore pagando l'affitto e con un libretto di risparmio che ha perso contro l'inflazione per 30 anni. L'americano benestante arriva a 85 anni con il 60% del portafoglio in azioni globali e lascia ai nipoti un capitale che si è moltiplicato. Tre modelli, tre risultati diversi. Non stiamo dicendo che dovete mettere tutti i vostri soldi in borsa domani mattina e diventare lupi di Wall Street. È la cosa più lontana dal nostro modo di fare consulenza. Non funziona così e chiunque vi dica il contrario non è dalla vostra parte. Stiamo dicendo che conoscere come funziona il gioco è il primo passo. Il secondo passo è farsi le domande giuste. Quanto del mio patrimonio è davvero produttivo? Quanto sta perdendo valore ogni anno senza che me ne accorga? Chi mi sta consigliando e lo fa nel mio interesse o nel suo? Noi di Soldi Expert SCF facciamo consulenza finanziaria indipendente da oltre 20 anni. E indipendente significa che non vendiamo prodotti finanziari, non prendiamo commissioni dalle banche o da case di investimento. Veniamo pagati solo dai nostri clienti, esattamente come un medico che cura il paziente e non guadagna sulle medicine che prescrive. Se volete approfondire questi temi, scriveteci a info@soldiexpert.com oppure prendete direttamente appuntamento tramite il link in descrizione. E se questo video vi ha dato qualcosa, una prospettiva nuova, un dato che non conoscevate, una domanda che non vi eravate fatti, condividetecela. Come diciamo sempre, informati, chiedi e confronta. Ciao e a presto.